Intanto grazie. Allora, la collega speaker di prima, Sara, bravissima, ci ha detto l'importanza, ci ha parlato dell'importanza del linguaggio, l'importanza delle storie, l'importanza della narrazione anche nella costruzione del percepito e nella costruzione della realtà. Io mi voglio riagganciare al discorso bellissimo che ha fatto Sara, ma mi voglio agganciare anche al metro di sicurezza di cui parlava Davide prima, perché mi ci riconosco molto. Dovete sapere che anch'io quando ero piccolina avevo un metro di sicurezza. In realtà non era un metro, erano 10 metri, che era esattamente la distanza che mia madre doveva assolutamente tenere tra me e il telecomando. Il telecomando, sì, io lo so che è una cosa, io ero un caso clinico. Perché il telecomando? Perché io sono boomer e vabbè, e questo insomma penso che si veda anche. Quando ero adolescente io in televisione non c'era poi tutta questa scelta, non c'era l'on demand, quindi comunque le cose da vedere più o meno erano quelle. Se tu cercavi qualcosa di diverso non era poi così semplice trovarlo. E voi direte sì, vabbè, ma che cercavi a maggior ragione, no, con questo telecomando che si muoveva in modo ossessivo compulsivo? Io non cercavo i programmi televisivi, io non cercavo i film, anzi li rifuggivo. Io cambiavo canale ogni volta che un programma ricominciava, cambiavo canale ogni volta che un film ricominciava. Io cercavo gli spot pubblicitari. Oh, ve l'ho detto, era un caso clinico, magari lo sono tuttora. Perché cercavo gli spot pubblicitari? Lo so, fa molto ridere, ma mia madre era avvelenata. Perché cercavo gli spot pubblicitari? Intanto perché all'epoca gli spot pubblicitari, parlo più o meno degli anni, insomma, 90, erano delle opere d'arte. Non tutti, però molti, no? Insomma, delle vere e proprie opere d'arte. Vedo qualche boomer in sala, quindi ve li ricorderete anche voi. Barilla, Mulino Bianco, Adidas, Nike, insomma, ce n'erano tantissimi, adesso non li ricordo tutti. E voi direte perché? Perché quegli spot raccontavano delle storie. E quelle storie mi emozionavano, mi rimanevano dentro, mi smuovevano qualcosa dentro. Allora, se io adesso vi chiedessi tre spot che vi sono rimasti impressi, io sono certa che me li direste, perché magari vi è rimasto impresso uno slogan, una scena virale, soprattutto oggi che gli spot spesso e volentieri non li vediamo in televisione, ma li vediamo sui social, un jingle. Perché no? Ma se io vi chiedessi quali sono le storie che vi sono rimaste impresse? Ve lo dico io, pochissime. Ma proprio per questo potenti, perché vedete, in tutto questo discorso che vi sto facendo c'è un grande paradosso, che è questo. Noi viviamo nell'epoca del. Noi viviamo nel mondo dell'infosfera. Quanti di voi conoscono il significato del termine infosfera? Credo diverse persone. Perfetto. Allora, l'infosfera è questa espressione con la quale il teorico dell'informazione, il filosofo Luciano Floridi, definisce questo ecosistema nel quale viviamo. In realtà è un'espressione nata negli anni 70, ma che Floridi in maniera molto, molto sapiente riesce ad attualizzare all'epoca nostra. Che cos'è questa infosfera? Immaginatela come una sorta di casa di vetro, nella quale il reale e il virtuale sono talmente interconnessi da creare un unicum. In questa infosfera ci siamo tutti, ok? Nessuno escluso. In questa infosfera siamo bombardati di contenuti e da contenuti. Di alcuni siamo creatori, di altri siamo fruitori. E sapete qual è il paradosso? Che ciò che resta di questo bombardamento di contenuti non è il contenuto, ma ciò che il contenuto lascia, le connessioni che il contenuto riesce a creare e qualche volta anche il cambiamento che riesce a generare in noi. E lo storytelling in fondo è questo. Che cos'è? È l'arte non solo di raccontare una bella storia da sentire, non è soltanto l'arte di saper scrivere bene, l'arte di saper emozionare, anzi vi dirò di più, secondo me dovremmo anche un po' abbandonare questa idea dello storytelling, che prende una bella storia dalla realtà, la modifica a proprio piacimento, la deforma per creare magari, no, un'emozione veloce. In realtà, storytelling e fatto, quindi la fattualità, sono facce della stessa medaglia. La realtà, lo storytelling in cosa consiste? Consiste nel saper cosa dire, nello scegliere cosa dire, ma soprattutto nello scegliere perché dirlo. Perché ragazzi, quando è che una storia funziona? Una storia funziona quando è capace, quando è in grado di farci sentire parte di quel racconto, quando il racconto non è fine a se stesso, quando il racconto mi genera qualcosa, prima dicevo quando ci smuove qualcosa dentro, che è una reazione, una presa di posizione, un disgusto, una riflessione. E allora voi direte, e come accidenti si fa? E guardate, non è semplice, si fa. Allora vi porto un caso, lo conoscete tutti. Un anno e mezzo fa ci fu uno spot che insomma creò scalpore di questa famiglia, madre e figlia, che vanno al supermercato. Vanno al supermercato, la bambina si allontana, la madre disperata la trova nel reparto frutta e verdura, questa bambina prende una pesca, solo alla fine si capirà che questa pesca in realtà era per il papà, che non c'è più. Lo spot, vabbè, la pesca di Esselunga l'avete capito tutti. Questo spot parlava di quanto sia conveniente comprare Esselunga? No. Parlava di quanto fossero convenienti le pesche buone, le pesche di Esselunga? No. Ha detto che cosa dovevamo pensare? Ci ha spiegato un pensiero? No. Lo ha messo in scena. Che cosa ha fatto lo storytelling? Lo storytelling, questo racconto, che cosa è riuscito a fare? A farci sentire, a farci capire come Esselunga voleva essere sentita, voleva essere percepita, e cioè come un luogo che sta nella vita delle persone, anche in quei gesti che possono sembrare più banali, come andare a fare la spesa. Ci ha spiegato che cosa dovevamo pensare? No. Qualcuno ci si è riconosciuto, qualcuno no. Io ci sono riconosciuta moltissimo. Però ha mosso qualcosa. Ha creato un pensiero. Fosse anche un pensiero in disaccordo. Perché vedete, non è semplice comunicare oggi. Voi direte, allora vabbè Giuliana, ma come si fa? Dobbiamo cambiare prospettiva. Dobbiamo raccontare qualcosa che sia coerente con ciò che siamo e con ciò che facciamo tutti i giorni. Vi faccio un altro esempio. Se io sono, ecco, CEO di un'azienda e scrivo post meravigliosi su LinkedIn nei quali dico quanto sono figa perché io i miei dipendenti li tratto benissimo, sono esperta e quindi sono tutti felici e contenti, poi una dipendente rimane incinta, io la licenzio. Quanto sono credibile? E guardate che tempo zero che queste cose oggi vengono a conoscenza di tutti. Quanto sono credibile? Nulla. Allora, quando è che una storia funziona? Una storia funziona quando riesce ad essere credibile. E vedete, non è semplice comunicare oggi. Che cosa vuol dire fare storytelling oggi? Significa creare contenuti nei quali le persone in qualche maniera si possano riconoscere. Oggi non vince chi emoziona per finta. Quanti contenuti avrete visto sui social di queste storie create ad arte dove l'emozione vuole generare soltanto engagement? Quanto dura quell'emozione? Un minuto. Il tempo zero, tempo che va dallo zero al minuto e mezzo. Finisce lì. Quanto sono credibili quelle storie? Zero. Lo sappiamo benissimo tutti quanti. Oggi non è semplice fare storytelling, oggi non è semplice raccontare. Perché non lo è? Perché noi viviamo in un ecosistema narrativo frammentato. Le storie non si sviluppano su una linea retta. Oggi abbiamo TikTok, la storia di TikTok, il reel su Instagram, abbiamo l'audio su WhatsApp, abbiamo il post su Facebook, cambia tutto ragazzi, cambia la grammatica, cambia il linguaggio, cambiano i codici, cambiano i tempi, oggi si comunica soltanto real time e soprattutto cambiano le voci. Che vuol dire? Vuol dire che la voce non è soltanto più la mia che scrivo il post su Facebook o su LinkedIn. Non sono soltanto io che sto costruendo la mia identità con quel post, ma è anche Daniele che lo condivide, è anche Giuseppe che me lo commenta, è anche Lavinia che magari si sente colta nel vivo da quello che ho scritto e decide di non commentare. Quanto è potente un silenzio? Quanto è potente una non risposta? Tantissimo. Nel mondo digitale, nello storytelling digitale, le storie si co-creano. Nessuno di noi è un autore solitario. Siamo tutti registi di conversazioni. E allora, visto che il tempo è poco, vi voglio lasciare con un altro caso di successo che ha lasciato un prima e un dopo. Qualche anno fa, Dove, conoscerete tutti l'azienda che produce bagnoschiuma, deodoranti e quant'altro, uscì con una campagna, si chiamava Real Time. Che cosa fece Dove? Dove non prese delle modelle, prese delle donne normalissime, che avevano problemi normalissimi e che soprattutto avevano corpi normalissimi. Quei video, la prima settimana di campagna, riuscirono a ottenere 50 milioni di visualizzazioni. Il messaggio era: sei bella come sei. Che cos'era, uno spot? No, era una presa di posizione. Ma non solo, perché Dove non si limitò a questo. Dove fece anche una campagna di comunicazione contro il body shaming, una campagna di supporto ai ragazzi, alle adolescenti, alle scuole, ai genitori. Era risultata credibile, la credibilità tra ciò che dico e ciò che faccio tutti i giorni. Perché è uno storytelling che funziona? Perché quella non è un'emozione che dura nel tempo del video. È un messaggio che ti rimane dentro, nella testa, nel cuore, e magari riesce anche a farti riflettere. Perché no? Genera in te anche un cambiamento, perché vedete, oggi raccontiamo tutti i giorni, però raccontare non basta più. Dobbiamo essere consapevoli di ciò che diciamo, perché lo storytelling è una scelta narrativa, è una scelta culturale, quindi dovremmo sempre chiederci non solo cosa diciamo, ma perché lo diciamo e che impatto vogliamo portare, che impatto vogliamo lasciare, perché oggi comunichiamo tutti i giorni, ma dobbiamo restituire valore a chi ci ascolta, dobbiamo restituire valore a chi legge. Questo è quello che dovremmo fare tutti i giorni, e in questo abbiamo una responsabilità sociale potentissima, perché, come diceva il grande scrittore, scenografo e drammaturgo Robert McKee, lo storytelling, la narrazione, è il più grande, il più potente mezzo che abbiamo per far circolare le idee nel mondo. E Dio solo sa, e anche tutti noi lo sappiamo, di quanto oggi ne abbiamo bisogno.